Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Eucaristia abbraccia tutta l'umanità, tutto il mondo. Preghiamo per tutti gli uomini, tutti sono vicini a Dio dal momento che Dio è vicino a ciascuno.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 22-34. Allora Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Introdurrei il nostro dialogo ricordando un fatto che può essere utile, cioè la singolarità di questo brano, di questo discorso di Paolo all'Areopago, da molti punti di vista, anzitutto dal vocabolario. Qui naturalmente non posso leggere tutte le parole che non trovano riscontro, non solo in Luca, ma anche negli altri scritti del Nuovo Testamento. Ci sono almeno 15-20 termini che non tornano mai, che sono molto particolari, e anche lo stile è molto diverso, anche molto elevato, se vogliamo. Per esempio, per chi ha il greco, viene usato la forma dell'ottativo, esattamente. Vedevo adesso al versetto 27, sarebbe come se il congiuntivo in italiano, che quando si parla pochi usano, cioè molte cose sono del tutto estranee al linguaggio abituale, al contesto. Questo è un dato. Un altro dato convergente è anche il contenuto, i concetti di questo brano, e che confrontati con gli altri discorsi che troviamo negli Atti, anche in Paolo stesso, per esempio al capitolo 13, ha poco in comune, forse qualche cosa solo, ma molto poco in comune. E mancano le cose principali, manca la storia di Israele, manca un vero annuncio, manca il concetto della salvezza, e persino la risurrezione è ricordata non come fatto salvifico, ma come prova del giudizio. Insomma, ci sono molte cose che adesso vedo che già sono entrato un po' nei contenuti, quindi vi lascio subito la parola, ma mi pareva utile, ecco, indicare questa singolarità dalla quale si può anche poi dedurre qualche conclusione.
Io partirei anche da un'altra parte, cioè a me è tornata in mente la visione di Pietro, no, di quella tovaglia, eccetera, che poi ha avuto degli sviluppi forse anche per lui imprevedibili, ecco. E allora mi è tornata in mente anche la visione di Paolo, no? Quel Macedone passa in Macedonia e aiutaci. E anche qua io mi sono detta, ma forse appunto anche per Paolo, che pure è andato dietro a questa cosa, ci sono stati degli sviluppi imprevedibili. E forse appunto qui, lui si trova qui, in questo posto così, così straordinario da un certo punto di vista, ecco, così unico, ma anche unico appunto in tutto il racconto degli Atti, forse era imprevedibile. E forse appunto ci sono delle aperture, anche per lui, insomma, che non aveva, così io mi sono detta, non aveva nella testa neanche. Forse a un certo punto ci sarà arrivato di più, mi è venuto in mente la lettera agli Efesini, quando dice: questo mistero non è stato rivelato agli altri uomini, e poi lui dice: capite da quello che scrivo la mia comprensione, no, di questo Vangelo annunziate alle genti. Però ancora mi sembra molto così, molto in nuce la cosa. Così, ad esempio, al versetto 26, no, lui parla di questo ordine dei tempi che Dio ha stabilito e anche i confini dello spazio, no? E quindi sembra dire appunto che i popoli avevano un loro, appunto, avevano una, come dire, erano tenuti dentro a qualcosa, un ordine dei tempi, eccetera. Al versetto 30 dice che ora invece Dio va oltre ai tempi dell'ignoranza, quindi supera quel tempo. E poi mi sembra che dica che va oltre anche quei confini che aveva stabilito in precedenza, dicendo: ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di convertirsi. Cioè mi sembra che nel discorso, già nel discorso, Paolo ampli e quasi si meravigli di questa cosa, e questo che e qui, se non so, cioè a me è sembrato un discorso poderoso, ecco, alla fine. Perché apre degli spazi, mi sembra, che andranno ancora avanti, ecco. E anche, come tu un pochino dicevi, però per me è molto importante, anche con dei concetti però simili a quello che aveva detto. Cioè l'impianto è molto diverso. Ma ad esempio, il problema dell'ignoranza, che per i pagani vuol dire una cosa, però era stato detto anche del popolo per quel momento preciso, no? Quando per ignoranza hanno crocifisso, hanno rifiutato. E quindi per tutti e due mi sembra che c'è il grande appello alla conversione. Qui è chiarissimo: convertitevi dagli idoli. ma anche là c'è. Cioè, voglio dire, mi sembra un discorso esplosivo, ecco, che ancora è un po' rinchiuso, ma avrà delle conseguenze enormi, ecco, enormi per i popoli.
Questo episodio forse è unico, o dei pochi, negli Atti degli Apostoli, in cui Paolo naturalmente sfoga tutta la sua preparazione, tutto il suo apparato intellettuale di filosofia e teologia molto profondo, per cercare proprio di entrare nella mente degli ascoltatori. E quindi il discorso dell'Areopago, che Paolo, diciamo, elabora con una raffinatezza, è parte dalla ricerca di Dio in modo del tutto particolare, e si riallaccia per questo alla presenza di un altare su cui è scritto a Dio ignoto. Ecco qui, Paolo naturalmente ci elabora i suoi ragionamenti su questa frase. Ad Atene era consuetudine dedicare altari agli dei sconosciuti per avere più sicuramente il favore di divinità dimenticate o ignorate. Beh, questo potrebbe anche reggere. E naturalmente Paolo usa questa frase, cioè a Dio ignoto, la usa al singolare, non inserisce la molteplicità idolatrica degli dei, e cerca, diciamo, di adattarla allo scopo di preparare i suoi uditori alla proclamazione del Dio di Israele e di Gesù, che essi, naturalmente, Paolo dice, venerano senza ancora conoscerlo. Cioè, in questa immagine del Dio ignoto, i greci venerano Dio e Gesù. Così dice Paolo, naturalmente. E poi, naturalmente, aggiunge un'altra citazione, anche questa molto significativa. Una citazione proposta da un poeta greco, Arato, e da un pensatore creante. E questa citazione dice: di lui, infatti, anche noi siamo stirpe. Questa, naturalmente, è una frase molto significativa. Con questo Paolo vuole spingere gli uditori dalla diversità degli dei, dei pagani, alla unicità di Dio. Egli infatti è convinto che i greci, pur avendo, diciamo, una visione così profonda del mondo, naturalmente in tema filosofico, siano ancora nell'ignoranza del vero Dio che si è rivelato negli ultimi tempi in Cristo Gesù, con il segno decisivo, come Paolo appunto mette davanti agli uditori, con il segno decisivo della sua morte e risurrezione. Però su questo annuncio si consuma, diciamo, quello che è il dissenso con l'uditorio greco, inclina ad esaltare l'anima e a ritenere la corporeità come, diciamo, una cosa secondaria e persino negativa.
Ma non pretendo di analizzare, perché mi sono persa anch'io, cercando il più possibile di sintetizzare. Mi sembrava un po' lo sforzo anche di Paolo. È stato accennato da Andrea, quello che volevo, ecco, ribadire in un certo senso. Mi sembrava così che lo sforzo appunto di Paolo, dal principio alla fine del suo discorso, è quello appunto di portare gli ascoltatori alla ricerca del Dio unico. E senza pronunciare, cioè, lui non si presenta come un giudeo, come è stato appunto a Filippi. Questo è uno straniero ciarlatano che porta delle novità, ecco. Quindi lui non si presenta già come l'esperienza di un giudeo che ha appunto la fede in Dio e che poi e la fede in Dio lo porta ad annunciare poi questo Dio che ha risuscitato Gesù. Infatti, senza pronunciare mai una volta il nome di questo di Gesù, perché sia all'inizio che alla fine comunque è la risurrezione di quest'uomo, dice addirittura quest'uomo, ecco, sembra così, non so se è prudenza, se è capacità di retorica o di, ecco, di attenzione, ecco, non lo, che giudicherà, ecco, c'è un giudizio, la terra con giustizia, e che Dio, ecco, è Dio che lo ha risuscitato dai morti, quindi l'accettazione, insomma, che Dio è unico, che è Dio che risuscita quest'uomo, ecco, si parte da Dio e per arrivare poi all'opera grande di Dio. Però non è detto, non è pronunciato manco una volta. E questo giudice mi sembrava così che non fosse definito come un despota, infatti è stato costituito da Dio che ha creato tutti gli uomini uguali, ecco, quindi anche sottolinea la natura di quest'uomo che Dio ha risuscitato, la nostra natura umana, e appunto lo presenta con lineamenti di uomo, insomma questo mi ha fatto molto della stessa natura di tutti. E questo annuncio anche di giustizia, comunque Paolo lo annuncia con discrezione, mi sembra, che poi nel versetto 30 è detto, cioè il giorno della misericordia, il giorno del perdono, ecco, che per gli ebrei il giorno di Dio è il giorno di un giudizio, certo anche di misericordia, ma per loro proprio è questo passaggio alla conversione di questo Dio che ha il potere anche di risuscitare un uomo, ma poi ci sono tantissime cose che non sono in grado di, è molto, in un certo senso è complesso ma è bello, perché Paolo mi sembra anche molto furbo in questo discorso, perché non azzarda niente se non appunto il Dio unico, il Dio di Israele che ha risuscitato quest'uomo.
Partendo dall'idea, no, da quello che Paolo dice, che Dio ha designato un uomo come giudice, un uomo per giudicare il mondo con giustizia, a lui a chi si sta rivolgendo? Si sta rivolgendo, abbiamo visto, ad epicurei e a stoici, perché queste erano le filosofie del tempo. Gli epicurei che cercano la massima soddisfazione nel tempo della terra, per gli stoici che confidano, nelle loro sforzi, meriti per sopportare il dolore, per il raggiungimento dell'acme della virtù, ambedue sono comunque ancorati in un raggiungimento molto terreno. E soprattutto gli stoici, comunque, l'idea di un uomo designato da Dio, giudice, che viene a giudicare con giustizia, va, secondo me, a urta questi due pensieri, perché presuppone che ci sia comunque, oltre che un discorso di giustizia, ma anche un'umiltà, chiede un'umiltà all'uomo. Loro sono in grado di rispondere a questa cosa, essere umili per essere giudicati. Loro cosa significa essere giudicati? Su che cosa? Il loro raggiungimento è un piacere, è un confidare in se stessi, per farla veramente in parole povere, anche perché non potrei andare oltre. E quindi la giustizia che presuppone sicuramente una coscienza, un'autocoscienza anche di umiltà, non è compatibile col loro sistema di pensiero, da una parte. Poi pensavo che comunque l'idea della, quello che Giovanni aveva detto, ma non sono certa, l'uomo, quest'uomo designato da Dio che risorge, Anche lì non può essere compatibile, perché loro sono molto ancorati, una filosofia ancorata nelle cose terrene, non vanno oltre. No, non so, non potrei dire di più, perché è comunque un ancoraggio nella realizzazione terrena.
Proprio da Letizia, anche forse a Sor Giovanna, se riesco. Effettivamente il discorso di Paolo è difficile, insomma, è la sua assemblea è un'assemblea di filosofi, lo segnala fin dall'inizio Paolo, e a me sembrerebbe che il punto, appunto un uomo, non si va più là di questo, e il punto è questo, cioè questi si aspettano un ragionamento, penso, di tipo filosofico, vanno lì per discutere, diceva ieri Stefano, discutere significa proprio ragionare, in termini anche un po' metafisici, partendo magari dalla natura, ecco, da questi concetti. Il problema di Paolo è proprio questo, che a un certo punto lui deve introdurre, come posso dire, una conoscenza, chiamiamola così, che è di natura storica, per la quale, secondo me, non c'è un grande interesse da parte dell'uditorio, alla fine, no? Lui lo fa una dichiarazione molto, come posso dire, leggera, un uomo. Ma è chiaro che qui devi introdurre una tradizione legata appunto a una vicenda storica, biblica, e questo per me è il problema, alla fine, della difficoltà tra i due uditori, tra Paolo e gli altri. È una cosa strana, mi dà l'impressione, per un filosofo, sottomettersi ad una autorità di natura storica. Molto difficile questo. Cioè, o ragioniamo sulla cosa della filosofia, ma assoggettarsi ad un avvenimento, ad una tradizione. Ecco, questo mi sembra molto strano per loro, e il colpo di grazia è il discorso della resurrezione, ma legata al fatto che si introduce un argomento di natura storica. Ha un peso dal punto di vista filosofico questo?
Che complessivamente io penso che seguo anche le indicazioni di alcuni commenti molto seri. E qui emerge l'estraneità di questo mondo al discorso di Paolo. È già emerso, aveva già notato, mi sembra, Sara, un giorno o due fa, è già emerso quello che noi chiamiamo mondo pagano, sotto altra forma, più popolare, quando vogliono offrire il sacrificio dopo un miracolo e devono sforzarsi per dire, ma noi siamo uomini come voi, eccetera, no? E qui emerge un'estraneità di tipo diverso. Qui c'è il paganesimo, c'è un grande pensiero, c'è una tradizione gloriosissima che qui non emerge abbastanza, ma che bisogna ricordare. Ricordiamoci che Platone, Socrate, sono vecchi di più di 4 secoli a questo punto. Cioè, c'è una storia di pensiero, e anche il fatto che gli epicurei, c'erano anche i cinici, eccetera, gli epicurei, o gli stoici in modo particolare, avevano una dottrina morale molto importante, diversa, anche una visione del mondo. Ecco, quindi l'estraneità complessiva, secondo me, emerge molto bene. Sia dall'inizio, i versetti 18, ecco 18, in cui gli dicono ma chi è questo qui, non comprendono il tipo di discorso di Paolo, sia la conclusione del discorso, dove rimane un'estraneità, un'incomprensione. Ecco, mi sembra che aggiungerei quello che avete già notato, che adesso anche sottolineava sia Maurizio, ma anche Letizia, cioè l'impossibilità di capire un discorso del genere. Manca quasi tutto, non solo mancano le cose importanti per poter poi spiegare Gesù, che invece nella sinagoga sono ovvie sia per i giudei che per i non ebrei della sinagoga, sono ovvie. Invece qui non ci sono, ovviamente, ma questo fa sì che è difficile da capire. E c'è effettivamente un passaggio che viene notato che è il versetto 30. Cioè, diciamo, la parte precedente è molto interessante, come diceva Andrea all'inizio, è uno sforzo di Paolo di utilizzare concetti che hanno un senso nella tradizione filosofica e che hanno un senso anche come concetti, come parole, nella tradizione giudaica ellenistica. E quindi troviamo quasi tutti gli elementi utilizzati, il Dio ignoto, il Dio che è, diciamo, che non abita nei templi fatti da mano d'uomo. Questo non è solo nel mondo giudaico che c'è questa letteratura, c'è anche nel mondo pagano. Cioè, la tradizione filosofica è anche una tradizione fortemente critica, da secoli, di un certo tipo di rappresentazione del divino, eccetera. Quindi, a tenere conto di tutto questo, quello che si può notare qui, e alcuni commenti lo sottolineano molto bene, è la mescolanza fra i concetti, le parole utilizzate nella letteratura giudaica ellenistica e nella tradizione filosofica pagana. Sono gli stessi concetti, però possono avere significato diverso a seconda di chi li utilizza. Il Dio ignoto qui per Paolo è il Dio di Israele, ma per gli altri no. No. Tant'è vero che qui dice io ve lo annuncio, ma anche gli altri concetti sono simili. Per esempio, cercare Dio, e soprattutto la citazione del versetto 28 è molto interessante, 28-29, no? E Paolo utilizza, ecco, questo: noi viviamo, in Lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Questo è un pensiero stoico, chiaramente, divenuto filosofia popolare anche, ma per Paolo ha un significato. Noi viviamo in Dio. Per gli stoici e per la filosofia popolare ha un altro significato, è un pensiero di tipo panteista, noi diremmo tipo panteista, cioè noi siamo, c'è qualcosa di divino in ogni uomo e noi viviamo in Dio e Dio vive in noi. Questo è il senso quasi sicuramente anche della citazione e del pensiero stoico, che è un pensiero panteista essenzialmente, un grande pensiero panteista, molto importante. Ma per Paolo non vuol dire questo. Paolo utilizza gli stessi concetti, ma il modo in cui che lui pensa, però non spiega. C'è un'incomprensibilità. Per Paolo può utilizzare questo perché lui li interpreta a modo suo. Ecco, noi viviamo in Dio, eccetera. Paolo non è un panteista, pensa che Dio è il creatore, eccetera. Quindi ci sono elementi, alcuni che sono tipicamente giudaici e altri, come la citazione, tipicamente filosofici, ma c'è una compenetrazione, però questo non vuol dire che ci sia la comprensibilità del discorso, che mi sembra molto estraneo. E c'è il passaggio, effettivamente, questo viene notato al versetto 30, dove si dice qualcosa, come diceva prima Maurizio, qualcosa di improvvisamente, ecco, Dio ha deciso, ecco, di giudicare il mondo attraverso un uomo e gli ha dato, sulla risurrezione non si dice nulla, non, per spiegare la risurrezione di Gesù bisogna avere un retroterra ben diverso, al quale Dio ha dato, insomma, giudicherà il mondo mediante un uomo, e ha dato una garanzia, la pistis, come si può vedere, pistis non vuol dire sempre fede, questo è un esempio, normalmente non vuol dire fede nel mondo estraneo alla Bibbia, la pistis ha dato una garanzia, risuscitandolo da morte. Questo è un fatto strano qui, a questo punto. Comunque Paolo vuole terminare il discorso con l'idea del giudizio, che ci sarà un giudizio. Ecco, mi sembra tutto interessantissimo, ecco, e anche alquanto fallimentare, cioè dove emerge la necessità di molte premesse, io almeno l'interpreto così, per poter arrivare all'annuncio di Gesù. È un discorso straordinario, bellissimo di per sé, perché Paolo ci arriva a dire che c'è il giudizio attraverso un uomo, ecco, ma deve dire la parola risurrezione, risuscitandolo dai morti, e questa è una cosa anche difficile da capire, che sia difficile da capire, direi impossibile qui, e lo dimostra Paolo stesso nelle sue lettere. La prima lettera ai Corinzi, finisco con questa osservazione, capitolo 15, affronta un problema, ma non con il mondo pagano, ma con la comunità cristiana di Corinto fatta di gentili che sono timorati di Dio, ma che risentono evidentemente, ecco, della cultura, ecco, greca, della cultura filosofica greca, per cui Paolo deve affrontare il problema di come si interpreta la risurrezione, il concetto di risurrezione dai morti, perché anche loro credevano, ma lo interpretavano in modo diverso, e questi sono invece dei timorati di Dio, sono dei credenti, ecco, in Dio, nel Dio di Israele, sono dei credenti in Gesù, dal 1 Corinzi 15. Immaginiamoci qui dove effettivamente c'è un mondo estraneo all'annuncio, un mondo estraneo al contesto stesso, almeno stando agli atti, di come si è prodotto il progresso dell'annuncio. Preghiamo il colui nel quale tutti vivono, dal quale tutti traggono la vita, la luce, e noi aggiungiamo la speranza della salvezza. Diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti gli uomini, per la conoscenza della verità, la conoscenza di Dio e del Salvatore. Preghiamo per tutte le chiese nel mondo. Preghiamo per il popolo ebraico in tutte le sue comunità nel mondo intero, per la sua come testimone della rivelazione. Preghiamo. Supplichiamo per tutte le culture, le filosofie nel mondo intero e per la pace. Preghiamo. Aggiungiamo anche le nostre intenzioni, intenzioni delle nostre comunità, per i nostri ammalati in modo particolare. Preghiamo.
E preghiamo anche per l'annuncio del Vangelo oggi nelle nostre società occidentali, perché il Signore apra nuove vie per arrivare al cuore degli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per tutti quelli che ci hanno lasciato, più di recente, quelli che sono le famiglie che sono nel dolore, quelli che ci sono raccomandati, quelli che ciascuno di noi vuole ricordare a Dio, preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere, unendole alle necessità, ai bisogni, alle invocazioni di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen.